Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Alan Greenspan e Adrian Wooldridge, intitolato Capitalism in America, pubblicato nel 2018. Allora, la prima cosa che salta all'occhio leggendo questo libro è un aneddoto, un'immagine che ti costringe a rimettere tutto in prospettiva.
Ah sì? Sentiamo.
Immaginiamo di essere nel 1620. C'è una specie di forum di Davos dell'epoca e qualcuno chiede: su chi scommettiamo per il futuro?
Immagino tutti avrebbero detto la Spagna, la Francia, forse l'impero cinese.
Esatto. L'America? Nessuno, ma proprio nessuno ci avrebbe puntato un centesimo. Era, diciamo, il nulla cosmico, un continente enorme e selvaggio, meno ricco del più piccolo staterello tedesco.
E oggi, 4 secoli dopo, la situazione è completamente ribaltata. Gli Stati Uniti, con appena il 5% della popolazione mondiale, producono un quarto del PIL globale.
Un quarto? È pazzesco.
Quindi la domanda che si pongono Greenspan e Wooldridge è proprio questa. Come è stato possibile?
Come hanno fatto 13 colonie sperdute a diventare la più grande macchina economica della storia?
Proprio così. Non è una domanda da poco.
E la loro risposta, la tesi che tiene insieme tutto il libro, è potente. E anche un po' controversa, direi.
Molto.
Dicono che il segreto, il genio americano, stia nell'aver abbracciato con entusiasmo un concetto che a noi europei, diciamocelo, fa un po' paura.
La distruzione creativa.
Proprio quella. Quel processo continuo e spesso doloroso, in cui il vecchio viene spazzato via per fare spazio al nuovo. Un caos che però, alla fine, genera un benessere che prima era inimmaginabile.
Esatto. È il motore del loro sistema. E per capire come si è acceso questo motore, bisogna andare alle radici e sfatare subito un mito.
Quale?
Quello delle colonie come posti poveri e sfruttati. Non era affatto così. Alla vigilia della rivoluzione, l'America coloniale era già uno dei luoghi più liberi e ricchi del pianeta.
Addirittura?
Sì, con un tasso di crescita economica che era il doppio di quello dell'Inghilterra. I coloni vivevano meglio e mangiavano meglio dei loro cugini europei.
E qui il libro fa notare una coincidenza storica che sembra quasi scritta da un romanziere.
Ah, quella del 1776.
Esatto. La dichiarazione di indipendenza è dello stesso identico anno in cui in Scozia un certo Adam Smith pubblica La ricchezza delle nazioni.
E la cosa interessante è che mentre in Europa quelle idee restarono teoria per decenni, gli americani le misero subito in pratica.
Con la Costituzione.
Proprio lì. La Costituzione del 1788 non è solo un documento politico, è un capolavoro di ingegneria economica. Ha creato un mercato unico enorme, senza barriere interne.
E poi?
Ha stabilito un governo federale volutamente limitato e, cosa fondamentale, ha messo un lucchetto indistruttibile a protezione della proprietà privata.
Gli autori insistono molto su questo.
Cioè, non le risorse naturali, ma le regole del gioco.
Proprio le regole del gioco. Sono state il vero motore della loro prosperità.
E questa energia si sentiva, si percepiva. Penso a quando Tocqueville visitò l'America negli anni 30 dell'Ottocento.
Rimase sbalordito. Completamente. Scrisse che l'intera società americana sembrava una fabbrica. Notava questa foga quasi eroica nel fare affari. Non c'era la mentalità europea che vedeva il commercio come qualcosa di volgare.
Anzi, c'era un vero e proprio culto dell'imprenditore. L'eroe non era il generale o l'aristocratico, ma l'innovatore.
E questo culto poteva esistere perché il contesto economico era eccezionalmente favorevole, no?
Assolutamente. Per gran parte della loro storia si sono basati sul gold standard, un sistema monetario solido che teneva a bada l'inflazione.
E questo permise di fare a meno della banca centrale per quasi 80 anni.
Dal 1836 al 1913. E poi c'è il dato più incredibile oggi. Fino al 1913 non esisteva un'imposta federale sul reddito. Riesci a immaginare un ambiente così?
È quasi inconcepibile. Però questa America non era un blocco unico. Anzi, il libro la descrive fin dall'inizio come spaccata in due.
Già. Una polarizzazione che poi porterà alla guerra civile. Da una parte il nord industriale, dinamico, proiettato al futuro.
E dall'altra il sud, agrario, schiavista, ancorato al passato.
Una divisione che era anche filosofica, incarnata da due padri fondatori. Hamilton, che sognava una grande repubblica industriale.
E Jefferson, che invece idealizzava una nazione di piccoli agricoltori indipendenti.
Esatto. Per decenni la storia americana è stata il campo di battaglia tra queste due visioni.
E in mezzo a queste due visioni chi troviamo?
Una figura chiave, secondo gli autori, è Andrew Jackson, un personaggio affascinante, un uomo della frontiera.
Che inventò quello che il libro chiama populismo liberista. Sembra una contraddizione.
Lo sembra. Da un lato era un populista, odiava i privilegi, le banche, le élite. Dall'altro era un liberista di ferro. Abolì la banca centrale, difese il gold standard e fu ossessionato dal rigore fiscale.
Ho letto che è l'unico presidente nella storia ad aver azzerato il debito pubblico federale.
Completamente azzerato. E non per un anno, ma per tre di fila. Un caso unico.
Un personaggio complesso, che però non riuscì a evitare lo scontro finale, la guerra civile.
Un massacro. Il primo conflitto dell'era industriale, con un bilancio di vittime spaventoso, tra i 650.000 e gli 850.000 morti.
Un trauma nazionale.
Immenso, ma da un punto di vista puramente economico, come sottolinea il libro, l'esito era scontato.
Perché il Nord era molto più forte.
Molto di più. Possedeva il 70% della ricchezza, quasi tutte le industrie, le ferrovie. La vittoria del Nord fu la vittoria di un modello economico sull'altro. Il sogno agrario di Jefferson era morto per sempre.
E da quel momento il decollo diventa verticale. Il periodo che va fino alla Prima Guerra Mondiale è il trionfo del capitalismo americano. I dati che riportano sono sbalorditivi.
Diventano la prima potenza economica mondiale. I salari degli operai americani erano i più alti del mondo, molto di più che in Gran Bretagna.
Dominavano l'acciaio, il petrolio, ma anche nell'agricoltura, giusto?
Certo. Negli anni 70 dell'Ottocento, l'80% di tutta la carne commerciata nel mondo veniva dagli Stati Uniti.
Incredibile. E quali furono i motori di questa crescita folle?
Principalmente due. Il primo, l'immigrazione. Tra il 1870 e il 1900 arrivarono quasi 12 milioni di persone, un'iniezione di manodopera e ambizione senza precedenti.
E il secondo?
L'Homestead Act del 1862, una legge geniale che di fatto privatizzò il 10% dell'intero territorio americano, regalandolo a milioni di coloni disposti a coltivarlo.
Però questa espansione ebbe un costo enorme per le popolazioni native, no? Il libro ne parla.
E lo menziona come parte del processo di espansione verso ovest. Ma il focus del libro resta strettamente economico. Dal loro punto di vista, quella legge mise a frutto una quantità di terra immensa. E poi c'è il terzo elemento, le ferrovie.
Che cambiarono tutto.
Letteralmente. Abbatterono i costi di trasporto del 96% e spostarono l'asse commerciale da nord-sud a est-ovest.
È in questa epoca che nascono i grandi nomi. Rockefeller, Carnegie, Ford, figure che spesso vengono etichettate come baroni ladri.
Ecco, il libro contesta con forza questa etichetta. La loro tesi è che non furono né baroni, perché erano quasi tutti self-made men, partiti dal nullo.
Né ladri.
Esatto, perché le loro fortune non derivarono dal rubare, ma dal dare al pubblico prodotti migliori a prezzi più bassi.
Ok, il libro li difende, ma l'accusa di baroni ladri da dove veniva? Non è che gli autori stanno un po' semplificando, ignorando le pratiche anticoncorrenziali per cui erano famosi?
È un'obiezione legittima. Erano spietati negli affari, usarono tattiche aggressive. Il libro non lo nega, ma sostiene che l'effetto finale per i consumatori fu straordinariamente positivo.
Dati alla mano.
Dati alla mano. Andrew Carnegie. Grazie a lui, il prezzo dell'acciaio crollò da 166 a 46 dollari la tonnellata. John Rockefeller. Grazie a lui, il petrolio passò da 16 a 1 dollaro al barile. Resero accessibili alle masse beni che prima erano un lusso.
C'è un dettaglio nel libro che mi ha lasciato a bocca aperta. Nel 1871 l'intero governo federale, escluse le poste, impiegava meno di 14.000 persone.
Meno dei dipendenti di un grande ospedale di oggi.
È assurdo. E il presidente Grover Cleveland negli anni 80 dell'Ottocento rispondeva personalmente al telefono della Casa Bianca. Questa immagine dice tutto.
È un altro mondo. Fino al 1917 la spesa pubblica totale era meno dell'8% del PIL. Il punto di svolta, secondo gli autori, arriva all'inizio del XX secolo con il movimento dei progressisti.
Guidato da Woodrow Wilson.
Esatto. L'idea era che il governo non dovesse più essere solo un guardiano notturno, ma dovesse diventare efficace, scientifico, interventista.
E questo cambiamento di mentalità coincide con un evento simbolico. Nel 1893 viene dichiarata ufficialmente la chiusura della frontiera.
Proprio così. Non c'era più terra libera a ovest.
E la fine psicologica della frontiera segna la fine dell'era dell'individualismo sfrenato.
E apre la strada a una visione più collettivista. Si passa da un'epoca all'altra. Ma prima del grande crollo c'è un'ultima fiammata di crescita, i ruggenti anni 20.
Con un'economia che cresce del 5% all'anno.
E c'è quell'episodio della depressione del 1920.
Molto interessante.
Una depressione durissima, disoccupazione all'11%. Il governo non fece quasi nulla, lasciò che il mercato si ripulisse da solo. In meno di 2 anni l'economia era ripartita più forte di prima.
E questo per gli autori è la chiave per analizzare quello che succede dopo il crollo del 29.
Precisamente. La loro tesi, molto controversa, è che la Grande Depressione fu così devastante non per il fallimento del mercato, ma per i continui e sbagliati interventi del governo.
Prima di Hoover con i dazi e poi di Roosevelt con il New Deal.
Esatto.
Aspetta, ma questa è un'affermazione pesantissima. Il New Deal è considerato quasi universalmente la cura che ha salvato l'America. Loro dicono che la cura è stata peggiore della malattia.
È esattamente la loro tesi. Sostengono che il New Deal abbia creato incertezza, scoraggiato gli investimenti e prolungato l'agonia.
E portano delle prove.
Portano un dato che fa riflettere. Nel 1939, dopo 6 anni di New Deal, la disoccupazione era ancora al 17,2%, più alta di quella registrata nell'ultimo anno di Hoover. Secondo loro, la vera ripresa arrivò solo con la mobilitazione per la Seconda Guerra Mondiale.
Incredibile. Il dopoguerra, invece, è l'età d'oro. Dal 45 agli anni 70, crescita quasi ininterrotta.
Al 3,8% di media annua. Nasce la grande classe media, c'è un ottimismo diffuso.
Il sogno americano.
E invece di punire gli sconfitti, aiutano a ricostruire le economie di Germania e Giappone su basi capitaliste, creando un ordine mondiale basato sul libero scambio.
Ma poi anche l'età d'oro finisce. Arrivano gli anni 70, la stagflazione. Alta inflazione e alta disoccupazione. Cos'era successo?
Secondo il libro, 2 cause. Primo, l'enorme spesa pubblica per il Vietnam e i programmi sociali di Johnson. Secondo, e questo è sorprendente, l'interventismo del repubblicano Nixon.
Che si dichiarò keynesiano.
Proprio lui. E impose un disastroso controllo statale sui prezzi e sui salari.
E come ne sono usciti?
La svolta arriva negli anni Ottanta, con Ronald Reagan. Il suo messaggio era semplice. Il governo è il problema, non la soluzione.
La sua politica di taglia le tasse e deregolamentazione, secondo gli autori, liberò di nuovo le energie imprenditoriali.
Sì, l'inflazione e la disoccupazione crollarono. E quell'onda di ottimismo è proseguita negli anni 90, con Clinton, che abbracciò la globalizzazione.
E così arriviamo quasi ai giorni nostri. Il libro analizza il periodo post-crisi del 2008. E la diagnosi non è ottimista.
No, per niente. Descrivono una ripresa debole, un dinamismo che sembra essersi spento. L'America appare più come un'economia europea matura, appesantita dalla burocrazia.
Citano un contrasto che trovo potentissimo. Da una parte la visione dei pionieri di Millville. Noi siamo l'avanguardia del mondo. E dall'altra la cultura odierna degli spazi sicuri e della paura del rischio.
E questo ci porta al messaggio finale del libro. La storia del capitalismo americano è una storia di successo quasi miracoloso e di incredibile capacità di riprendersi.
Quindi per affrontare le sfide di oggi?
Per affrontare le sfide di oggi, dicono Greenspan e Wooldridge, l'America non deve inventarsi nulla di nuovo, deve semplicemente rimettere in moto il suo motore tradizionale, la distruzione creatrice.
Deve recuperare quello spirito imprenditoriale, quella volontà di rischiare e fallire.
Esattamente, quella che ha definito la sua intera storia.
E la domanda che mi rimane, e che forse ci lascia il libro, è proprio questa. In un mondo così complesso, e forse anche più spaventato dei rischi, è ancora possibile per una società abbracciare fino in fondo la distruzione creatrice o la nostra naturale paura del caos ha ormai vinto?
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu, oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.